Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicata in origine nel 1935. Vita di Maria Stuarda è la biografia con cui Stefan Zweig ricostruisce la parabola di Maria Stuart, regina di Scozia. Dalla successione al trono, a pochi giorni dalla nascita, fino all'esecuzione in Inghilterra, nel 1587. Non è una biografia accademica nel senso contemporaneo del termine Zweig. Unisce la documentazione storica a una scrittura intensamente narrativa e a un'analisi psicologica dei protagonisti. Al centro vi è la rivalità con Elisabetta I. Ma il libro colloca il conflitto personale dentro una rete più vasta di dinastie, guerre di religione, interessi delle corti e lotte tra Scozia, Inghilterra e Francia. Maria appare come una sovrana educata alla grandezza dinastica, ma impreparata alla disciplina del governo. Elisabetta come l'antitesi, prudente e calcolatrice. Lo scopo dell'opera è rendere intelligibile come carattere. Circostanze e vincoli politici concorrono a produrre una tragedia storica, senza ridurre le due regine a semplici emblemi. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, un'ascesa dinastica precocissima che trasforma Maria in un oggetto politico. Zweig presenta la condizione regale di Maria come un privilegio che porta con sé una radicale privazione di libertà. Regina di Scozia a 6 giorni di vita, promessa sposa fin dall'infanzia e poi regina consorte di Francia. Maria riceve titoli e prerogative prima di poter maturare una coscienza politica autonoma. Questa premessa è decisiva per l'interpretazione dell'autore. La sovrana non può scegliere davvero il proprio posto nel mondo, perché ogni passaggio della sua esistenza è regolato da alleanze dinastiche e dalla competizione fra stati. La sua possibile pretesa alla corona inglese, fondata sulla discendenza Tudor, la rende inoltre una minaccia permanente per Elisabetta, indipendentemente dalle sue intenzioni immediate. Zweig mette quindi in discussione l'immagine convenzionale del potere come possesso per Maria. La regalità è anzitutto esposizione, responsabilità imposta e bersaglio di manovre altrui. Il contrasto tra l'educazione raffinata ricevuta alla corte francese e la successiva necessità di governare una Scozia confessionale e politicamente. Divisa chiarisce il nucleo della tragedia. L'autore non attribuisce tutto al fato, mostra piuttosto come una formazione poco adatta alla mediazione, sommata a una posizione dinastica eccezionalmente pericolosa, restringa progressivamente le possibilità di azione della regina. Secondo, la rivalità con Elisabetta I come opposizione fra due modi di esercitare il potere, la biografia è anche un doppio ritratto. Zweig non tratta Elisabetta come un semplice ostacolo sulla strada di Maria, ma la costruisce come la sua controfigura politica. Maria è descritta come impulsiva, sensibile al prestigio, alle relazioni personali e all'affermazione immediata della propria dignità. Elisabetta tende invece alla cautela, alla dilazione e al calcolo degli effetti. La differenza non è un dettaglio psicologico, spiega due strategie di sopravvivenza in un secolo nel quale un errore privato poteva diventare una crisi di Stato. Elisabetta può apparire esitante o spietata, ma Zweig insiste sull'efficacia della sua capacità di non esporsi prima del necessario. Maria, al contrario, fatica ad accettare ruoli subordinati e compromessi durevoli, anche quando la realtà politica li renderebbe opportuni. Il loro conflitto resta in larga parte indiretto, perché le due sovrane non si incontrarono mai. Proprio questa distanza alimenta paure, propaganda e complotti. L'opposizione fra le due donne diviene perciò una lente per leggere il potere monarchico. Non contano soltanto legittimità e coraggio, ma anche controllo di sé scelta dei consiglieri e capacità di gestire il tempo. Il ritratto di Zweig è memorabile, ma va letto riconoscendo la sua marcata tendenza a drammatizzare l'antitesi fra l'astuta Elisabetta e la passionale Maria. Terzo, la Scozia della riforma religione, nobiltà e sovranità in conflitto. Il ritorno di Maria in Scozia dopo la morte di Francesco II di Francia segna il passaggio dalla relativa protezione della corte francese a un contesto instabile. Zweig evidenzia che il problema non consiste solo nella fede personale della regina cattolica. La riforma calvinista ha modificato gli equilibri istituzionali, rafforzato una parte della nobiltà e dato alla crisi religiosa una concreta dimensione politica. La tolleranza di Maria verso il nuovo assetto confessionale non basta a neutralizzare l'ostilità dei lord protestanti, che hanno interessi propri e diffidano della sua connessione con la Francia e con il cattolicesimo europeo. Il libro ricostruisce così una sovranità limitata dall'interno. Una regina può detenere il titolo, ma non controllare automaticamente il paese, le elite armate o la narrazione pubblica delle proprie azioni. In questo quadro, la vita privata della sovrana non resta mai privata. I matrimoni, le alleanze familiari e gli scandali diventano strumenti attraverso cui le fazioni giudicano la sua idoneità a regnare e ridisegnano i rapporti di forza. Zweig collega il caso di Maria alla frattura più ampia tra riforma e controriforma, evitando di isolare la vicenda scozzese dal confronto europeo. Ne emerge un punto essenziale. La crisi di Maria deriva tanto dalle sue scelte e dal suo temperamento quanto da uno Stato in cui autorità monarchica, religione e nobiltà non trovano un equilibrio condiviso. Quarto, amori, matrimoni e scandali come fattori decisivi della crisi politica. Uno degli aspetti più caratteristici della lettura di Zweig è il rifiuto di separare rigidamente passioni personali e storia pubblica. I matrimoni di Maria, prima con Lord Darnley e poi con il Conte di Bothwell, non sono presentati come episodi sentimentali marginali, bensì come eventi capaci di compromettere consenso, alleanze e autorità. L'uccisione di Darnley e il rapido matrimonio con Bothwell producono una crisi di reputazione dalla quale la regina non riesce più a liberarsi. Le accuse, i sospetti e la percezione di una colpa diventano politicamente efficaci anche là dove le prove storiche restano controverse. Zweig sfrutta questa materia per analizzare il peso della personalità di Maria, la sua inclinazione a scegliere con intensità, la difficoltà a mantenere distanza dai propri desideri e l'incapacità di prevedere fino in fondo l'uso che gli avversari faranno dei suoi gesti. Al tempo stesso, l'autore mostra quanto il giudizio sulle condotte femminili fosse inseparabile dalla lotta per il potere. La reputazione della regina viene discussa da uomini che hanno interessi diretti nel limitarne l'autonomia. Per il lettore contemporaneo è utile distinguere fra fatti documentati, interpretazioni di Zweig e tradizioni storiografiche successive. Il valore del capitolo biografico non sta nell'offrire l'ultima parola sulle responsabilità di Maria, ma nel far comprendere come l'ambiguità stessa di una vicenda possa distruggere un'autorità politica. Infine, prigionia ed esecuzione, il dilemma irrisolvibile della legittimità inglese, la fuga di Maria in Inghilterra, cercando l'aiuto di Elisabetta, rappresenta per Zweig la scelta che converte una crisi scozzese in una tragedia senza uscita. Elisabetta non può trattare la cugina semplicemente come una sovrana da soccorrere Maria. È una pretendente cattolica al trono inglese e, per molti oppositori del regime elisabettiano, un'alternativa dinastica credibile. Tenerla libera significa esporre il regno a un pericolo. Eliminarla apertamente significa colpire il principio stesso della sacralità monarchica e creare un precedente inquietante. La lunga detenzione, durata quasi 19 anni, diventa quindi una soluzione provvisoria che non risolve nulla. Zweig sottolinea la logica crudele della prigionia Maria. Conserva un nome, una discendenza e un valore simbolico sufficienti a generare speranze e congiure, mentre la sua immobilità accresce il mito della martire. L'esecuzione finale non è descritta soltanto come vendetta di Elisabetta, ma come l'esito di pressioni politiche. Timori per la sicurezza del regno e conflitti di responsabilità fra sovrana e consiglieri. La forza del libro sta nel rendere visibile il paradosso, la legittimità di Maria, che fonda le sue rivendicazioni, e anche la ragione per cui non può essere lasciata libera. La tragedia si compie quando la ragion di Stato prevale definitivamente sui legami di parentela e sulla solidarietà fra regine. In conclusione, Vita di Maria Stuarda è indicata per chi cerca una biografia storica leggibile come un grande racconto politico per i lettori interessati ai Tudor, alla Scozia del Cinquecento e alle conseguenze della Riforma, ma anche per chi desidera avvicinarsi a Stefan Zweig attraverso una delle sue opere più ampie. Il beneficio principale della lettura non consiste nell'acquisire una cronologia esaustiva, consiste nel vedere come una vicenda dinastica possa essere interpretata attraverso la tensione fra carattere individuale, reputazione, religione e vincoli istituzionali. Zweig rende concretamente percepibile perché le decisioni private di una sovrana abbiano effetti pubblici e perché l'abilità politica possa dipendere dalla pazienza quanto dal coraggio. Rispetto a biografie storiografiche più recenti e specialistiche, il libro si distingue per la qualità del ritratto psicologico e per l'architettura drammatica del confronto fra Maria ed Elisabetta. Non offre la neutralità metodologica né l'aggiornamento documentario che ci si aspetta dalla ricerca contemporanea. Alcune sue generalizzazioni sul genere e alcune contrapposizioni morali appaiono oggi datate, e la simpatia verso Maria influenza talvolta il tono interpretativo. Proprio per questo va letto come biografia letteraria fondata sulla storia, non come fonte conclusiva su ogni controversia. La sua originalità è nel tenere insieme due regine, due modelli di potere e un'intera fase di trasformazione europea, facendo della fine di Maria non un fatto isolato, ma il punto culminante di una crisi politica e personale di lunga durata. Se vuoi supportare Stefan Zweig, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.